per te, che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere. Per te, perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco, ma i tuoi genitori erano poveri. Per te, che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL. Ma l'acqua sta per iniziare. Non fare altre cazzate. Connettiti. Se siete connessi a Radio Macete, state ascoltando la voce di Marco Martucci a introdurvi la nuova puntata di Malacqua che si intitola Venditori di fumo. Con me c'è Pina Zeghini, che è stata nei giorni scorsi con Giuliano Pavone, scrittore e autore del libro Venditori di fumo, dal quale prendiamo oggi il titolo di questa puntata. Venditori di fumo è un libro che passa per l'Ilva, ma passa soprattutto, direi, per la mala politica di questo paese. Ci racconta storie che sono all'ordine del giorno. Non vi tedio con un'introduzione troppo lunga, perché credo che davvero non abbia senso. Le domande di Pina e le risposte di Giuliano daranno il senso a questa puntata e ci intratterranno, credo, con interesse. Vi lascio qui alle domande.
Giuliano, partiamo dal titolo proprio del tuo libro, che è Venditori di fumo. A cosa ti riferisci?
Venditori di fumo, il titolo di questo libro, è tratto da una intercettazione telefonica, da una conversazione telefonica intercettata dalle forze dell'ordine, in cui due membri della famiglia Riva appunto si invitavano a vicenda a vendere fumo, cioè a insabbiare, a dire che andava tutto bene, a millantare interventi di risanamento che poi abbiamo visto non essere stati messi in atto. A me ha colpito immediatamente, insomma, come ho trovato amaramente ironico il fatto che proprio loro, che diciamo si sono resi colpevoli del fumo, quello fisico, quello materiale, quello che entra nei polmoni, si facessero un uso anche metaforico di questa espressione. E di fatto mi è sembrata l'espressione più adatta per descrivere un testo in cui io racconto dei fumi veri, ma racconto anche appunto dei fumi metaforici, cioè di tutta quella cortina di disinformazione, di omertà, di superficialità, di connivenza che ha fatto sì che questo scempio si perpetrasse per così tanto tempo.
Ci spieghi il concetto di monocultura che tu usi per parlare di Taranto e soprattutto dell'acciaio? Cosa ha comportato questo concetto per la città di Taranto?
In realtà non era scritto fin dall'inizio che il siderurgico mangiasse tutti gli altri possibili sviluppi alternativi di Taranto. Inizialmente c'era una previsione di industrializzazione che doveva andare di pari passo con la riforma agraria e con uno sviluppo turistico. Questa cosa nei primi anni 60 si stava verificando, l'ho scoperto anche io consultando i giornali dell'epoca. Poi a cavallo fra i 60 e i 70, contestualmente al fatto che l'Italsider ignorava i piani regolatori e si sviluppava anche laddove in realtà non poteva, e parallelamente al fatto che lo stabilimento fu raddoppiato, quindi fu deciso un ulteriore ingrandimento della fabbrica che la rese di gran lunga più grande della stessa superficie della città, questo fece sì che appunto, diciamo, la città diventasse una specie di appendice della fabbrica e non viceversa, con tutto ciò che determina quella che appunto a Taranto siamo abituati a chiamare monocultura industriale, dove c'è da soffermarsi sul prefisso mono, cioè sul fatto che una sola, che non c'è spazio per nient'altro, c'è da concentrarsi anche sul fatto che di monocultura industriale si tratta, quindi del predominio dell'industria, ma io nel mio libro ragiono anche sul termine cultura, perché di fatto di una cultura si è trattato di una cultura vera e propria, quindi diciamo di un condizionamento culturale e non solo economico. È vero che l'arrivo di soldi facili ha anestetizzato le coscienze, è vero anche che quando poi i soldi sono un po' finiti è stato il ricatto occupazionale a legarci le mani, per cui il ricatto per cui se chiudiamo non c'è più lavoro, non c'è nient'altro, ma è un cane che si morde la coda, perché se c'è solo quello è chiaro che non ci sarà mai nient'altro. Ecco, al di là di questi discorsi di natura economica, io trovo che il condizionamento più o meno sottile, più o meno voluto, sia stato di natura culturale, per cui l'anestesia, l'addormentamento dei tarantini dipendeva anche dal fatto che per decenni noi siamo stati abituati a pensare che non ci poteva essere un orizzonte diverso, perché eravamo nati al di dentro di quell'ottica lì, e la difficoltà maggiore era proprio quella di immaginare un futuro alternativo, cosa che si sta facendo adesso, ovviamente con fatica, con tante contraddizioni, ma questa è la novità più interessante degli ultimi anni, in cui perlomeno da un punto di vista della mentalità a Taranto stanno cambiando molte cose.
Tu ricostruisci l'industrializzazione tarantina dalla fine del 1800 con l'arsenale militare fino agli anni 60, all'insediamento dell'Italsider di Stato, l'azienda di Stato, e poi fino all'Ilva, che è diventata appunto privata della famiglia Riva dal 1995. Tutta questa industrializzazione ha comportato moltissimi però, soprattutto a livello ambientale. E così si arriva nel luglio 2012 ai provvedimenti del GIP Patrizia Todisco sul sequestro dell'area a caldo della fabbrica. Perché è dovuta intervenire la magistratura? Perché si è arrivati al 2012?
Ma innanzitutto quello che va detto è che, contrariamente a ciò che probabilmente pensano in tanti lontano da Taranto, il caso Ilva non è scoppiato nel luglio 2012, nel senso che l'intervento della magistratura non è stato un fulmine a ciel sereno, ma il frutto di indagini e di procedimenti e di condanne che si perpetravano in realtà da decenni, perché i primi processi e le prime condanne risalgono addirittura agli anni Ottanta, cioè quando l'Italsider era ancora pubblico, non era stato ancora comprato da Riva. Fra l'altro gli anni dell'Italsider pubblico sono stati gli anni di maggiore inquinamento. Poi ci sono state c'è stato un primo casus belli all'inizio degli anni 2000, quando appunto alcune batterie erano state chiuse e si cercò di scongiurare la crisi con una serie di accordi di programma che però vennero puntualmente disattesi, tant'è vero che questi accordi si replicavano anno dopo anno e avevano sempre lo stesso testo, il che ovviamente è la migliore dimostrazione che l'accordo precedente non era stato rispettato. Per cui appunto c'è una storia giudiziaria che arriva da lontano, una storia anche di presa di coscienza ambientale e di statistiche, di dati sulle morti e sui danni all'ambiente che è molto lunga, che poi è arrivata a maturazione appunto nel 2012, quando la magistratura probabilmente, sentendosi forte non solo di alcune conoscenze scientifiche più precise che nel frattempo erano state acquisite, ma anche di un clima forse più favorevole dell'opinione pubblica tarantina, ha alzato il tiro e quindi ha disposto questo sequestro dell'area a caldo dello stabilimento, quindi dell'area più inquinante, sequestro peraltro che è un sequestro solo virtuale, perché di fatto poi lo stabilimento non ha mai smesso di produrre un solo giorno dal 2012 ad adesso.
Parallelamente all'inchiesta sull'ambiente e quindi sul disastro ambientale legato all'Ilva, si è avviata un'altra inchiesta da parte della magistratura dal titolo suggestivo Ambiente svenduto. Di cosa si tratta in particolare?
Sì, l'inchiesta Ambiente svenduto in qualche modo giustifica il titolo, ritorniamo alla prima domanda, i venditori di fumo, che non sono solo quelli che lo diffondono nell'atmosfera, ma quelli che disinformano, tacendo o aumentando al massimo il rumore di fondo con notizie inutili o fuorvianti. Queste sono sempre le due strategie. Di fatto la cosa che davvero fa rabbia, forse più ancora di una classe imprenditoriale, o meglio di una famiglia di imprenditori senza scrupoli, è l'inefficienza colpevole di chi li doveva controllare. Quindi se dall'imprenditore, forse ingiustamente, forse non è giusto dire neanche questo, ma in qualche modo te l'aspetti che cerchi di violare la legge, cerchi di forzare le cose a proprio vantaggio, te lo aspetti molto meno dalla politica, che in questo caso ha più volte cambiato le leggi per adattarle alle esigenze degli industriali, te l'aspetti molto meno dai sindacati confederali che non ci fanno una bella figura, o dalla stampa, o un po' da tutti, perché alla fine ci fanno veramente una brutta figura tutti, non si salva nessuno, e nelle carte di questa inchiesta figurano anche per esempio esponenti della Digos o addirittura esponenti del clero.
Tu scrivi a un certo punto del libro che è capitato spesso che è stata la legge a rispettare l'Ilva e non il contrario, come invece dovrebbe essere. Che cosa è successo? Qual è stato il rapporto appunto tra la legge, la politica, il ricatto occupazionale?
A me ha colpito molto una frase che durante una conferenza svoltasi a Taranto disse un paio d'anni fa Andrea Orlando, che allora era ministro dell'ambiente e attualmente ministro della giustizia. Credo che sia una frase sfuggita così per inciso nel corso di un ragionamento più ampio, ma che, come spesso succede, è forse più emblematica e ci spiega la verità di questa vicenda più che tanti discorsi più complessi e più alati. Andrea Orlando in quell'occasione parlò dell'attività dell'Ilva come di una di quelle attività che non possono essere interrotte e che però sono fuori legge. Quindi un ministro della Repubblica ci dice che ci sono delle attività che, pur essendo fuori legge, non possono essere interrotte. E ce lo dice, secondo me, nel modo peggiore, perché non dice le attività che sono fuori legge e che non possono essere interrotte. E quindi questo in qualche modo perlomeno salverebbe la centralità della legge e parlerebbe di attività che non possono essere interrotte come se fossero, diciamo, una piccola deviazione dalla norma. No, qui si parla di tutte le attività che non possono essere interrotte e che però sono fuori legge, come se il fatto della continuità produttiva fosse l'unico punto fermo di questa vicenda intorno a cui devono ruotare tutte le altre variabili, e variabili sono la legge, sono la salute dei cittadini, sono l'integrità dell'ambiente. E di fatto i 7 decreti legge che sono stati emanati e poi convertiti nel corso di questi 2 anni e mezzo, quindi a luglio 2012 adesso, perseguono esattamente questa strada, cioè la continuità produttiva a tutti i costi. Una continuità che peraltro in qualche modo non garantisce, non sembra neanche lungimirante da un punto di vista economico occupazionale, perché rimanda la questione, secondo me invece improcrastinabile, del chiedersi quale senso abbiano queste fabbriche antiquate e diciamo molto, molto basiche come produzione in un paese come l'Italia, che invece probabilmente dovrebbe rivolgersi a altro tipo di attività ad alto valore aggiunto e con meno impatto ambientale.
In realtà, come ci ha detto Giuliano, quella del 2012 non è stata la prima inchiesta della magistratura, però diciamo che è la prima volta in cui l'opinione pubblica e non solo certe associazioni come Legambiente o Peace Link, che si battono da anni per migliorare la situazione di Taranto. Diciamo che dal 2012 la magistratura si è sentita un po' spalleggiata da un'opinione pubblica che finalmente si sveglia. Perché però fino a questi anni appunto non è accaduto nulla? Si spiega solo con il ricatto occupazionale?
Ma in realtà se l'opinione pubblica si è svegliata in ritardo, in parte dipende comunque dalla crescita della coscienza ambientalista in Italia, che comunque è recente. Pensiamo soltanto che il Ministero dell'Ambiente è stato istituito negli anni 80, prima non esisteva neanche. Quindi questo è il punto di partenza. Un altro elemento è sicuramente quello della monocultura che ricordavamo prima, quindi questo tipo di anestesia, questa cappa storica, perché poi ricordiamo che Taranto aveva conosciuto una precedente industrializzazione di Stato, che era l'arsenale militare marittimo, quindi queste dinamiche le viveva non dagli anni 60 del Novecento, ma addirittura dalla fine dell'Ottocento, quindi in qualche modo questa mentalità impiegatizia degli operai che aspettano la manna dal cielo sotto forma di Stato che ti costruisce una grande fabbrica, salvo poi accorgersi insomma delle conseguenze non sempre lusinghiere, è una mentalità che aveva forgiato la città per lungo tempo. Poi in realtà il risveglio non è avvenuto soltanto dal 2012, ma comunque diciamo a partire dagli anni 2000, Io ricordo il 2008 come l'anno in cui ci fu la prima manifestazione veramente partecipata non solo dai militanti, dalle associazioni, eccetera, ma dalla cittadinanza. Diverse decine di migliaia di persone che sfilarono. Quello fu un po' un punto di non ritorno. E come dicevo, anche gli interventi della magistratura da un lato hanno risvegliato, poi hanno determinato un ulteriore risveglio della cittadinanza, ma dall'altro lato sono stati determinati da un clima favorevole, come dicevo prima, ma anche da alcuni atti concreti, come il famoso esposto conseguente alle analisi del famoso pezzo di pecorino alla diossina, che fu appunto fatto analizzare dall'associazione Peace Link. Quindi diciamo che negli ultimi anni stanno succedendo tutte quelle cose che nei precedenti decenni non erano successe, sta succedendo tutto molto rapidamente. Indubbiamente, oltre alla già citata Peace Link, un altro dei protagonisti che stanno facendo parlare di sé e che fra l'altro hanno avuto il merito di cercare di ridurre questa spaccatura un po' vera e un po' presunta fra i cittadini e i lavoratori, no? E quindi quest'idea della vicenda Ilva come la necessità di una scelta fra gli interessi dei cittadini, cioè la salute, e gli interessi dei lavoratori, cioè il lavoro, come se invece non fossero tutti e due i diritti di entrambi. Ecco, il comitato appunto cittadini e lavoratori liberi e pensanti, quelli della Pecar, sicuramente hanno avuto questo merito perché, diciamo, venendo dal mondo della fabbrica, hanno però cercato di comporre questa, con un certo successo devo dire, di comporre questa frattura. E fra le altre cose che hanno fatto, quella probabilmente sicuramente più eclatante è l'organizzazione di questo concerto del primo maggio, che adesso il prossimo primo maggio arriverà alla sua terza edizione. Hanno proprio in questi giorni confermato che anche la terza edizione si farà, ed è un esempio veramente incredibile di come dal basso, senza un euro di finanziamento pubblico, senza nessun tipo di aiuto, si riesca a fare un evento di quella portata, con una forza dirompente, con 100.000 persone in uno spazio della città che fra l'altro neanche i tarantini sapevano che esistesse. Quindi anche il rivalorizzare, il riscoprire la propria città, ecco, una cosa che in soli 3 anni fa concorrenza al carrozzone di CGL, CISL e UIL di Piazza San Giovanni, fa veramente ben sperare, non perché le canzonette ci cureranno dal cancro, ma perché è appunto un esempio veramente potente e mirabile di come quando ci si unisce, quando si è anche un po' incazzati, però non, senza perdere la lucidità, si possono riuscire a fare grandi cose. E di fatto a Taranto appunto è proprio, può sembrare demagogico dirlo, no? Dire che la cittadinanza, la società civile è migliore delle istituzioni che la rappresentano, però nel caso di Taranto non posso fare a meno di dirlo, perché è veramente lampante. E appunto chi si sta impegnando con le parole ma anche con i fatti a dimostrare tutto quello che si potrebbe fare accanto o addirittura in alternativa all'industria siderurgica sono proprio i cittadini e le associazioni.
Alla fine di questa bella chiacchierata, Giuliano, ci dici un po' com'è la situazione oggi a Taranto?
Ma la situazione attuale è che la fabbrica è funzionante a mezzo servizio, non in realtà per disposizioni della magistratura o per problemi, diciamo, ambientali, ma per due motivi. Uno, una mancanza di domanda, nel senso che non l'acciaio europeo è in crisi, non c'è più richiesta di acciaio. E due, per questa poi protesta degli autotrasportatori, quindi tutti i lavoratori dell'indotto, che sta, diciamo, rallentando il ritmo degli approvvigionamenti, anche perché appunto poi l'indotto non viene pagato e quindi è molto restio a fornire la materia prima. Quindi va a rilento per questo motivo, e questo è anche il motivo per cui si è anche un po' abbassato l'inquinamento, ma diciamo solo incidentalmente, perché in questo momento si produce poco. Nel frattempo questo decreto, il decreto Renzi, il settimo cosiddetto salva Ilva, che in questi giorni è discusso, è già passato al Senato e si aspetta entro i primi di marzo la conversione definitiva alla Camera, determina questa specie di privatizzazione a tempo in cui appunto lo Stato assume, prende le redini della fabbrica per un periodo di tempo limitato, si parla di 2 o 3 anni, per rimetterla a posto da un punto di vista dei conti, e questo significa probabilmente un po' il modello all'Italia, per cui la divisione fra bad company pubblica, ovvero debiti accollati sulla comunità, e new company sana e quindi appetibile per eventuali investitori privati. Mentre da un punto di vista del risanamento ambientale ci sono molte parole, pochi fatti e ancora meno soldi, perché di fatto questa autorizzazione integrata ambientale, quindi l'elenco delle prescrizioni che andrebbero realizzate per mettere in sicurezza la fabbrica, da un lato non è considerata sufficiente in realtà a fare alcunché, questo l'ha detto l'ARPA Puglia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma soprattutto non c'è alcuna garanzia che venga realizzata in toto, anche perché fra l'altro l'ultima AIA, quella del 2012, quella ancora in atto, doveva essere completata entro la fine del 2014, e in realtà questo decreto pone delle nuove scadenze, alcune nel 2015 e altre ancora da definire in futuro. Ma comunque, al di là del discorso delle scadenze, i soldi per fare tutte quelle cose che ci sono scritte nell'AIA non ci sono, per cui di illusioni da questo punto di vista è meglio non farsene.
Ma l'acqua finisce qui. Vi ricordo che dopo di noi andrà in onda Offshore Fuori Onda Spaziale. Leggo la velina che mi hanno passato: si ascolterà la musica di band che hanno scritto sullo spazio e i suoi abitanti, l'universo e le stelle. E sullo spazio vorremmo mandare Virginio Merola, al quale dedicheremo interamente la prossima puntata, insomma a lui e a quello che sta succedendo in questa città, tra rivolte di operatori, rivolte di bambini, rivolte di cani, gatti, rivolte di chiunque. Il mondo si sta finalmente equalizzando contro Virginio. Pina, salutiamo?
Sì, scusate. Sì, salutiamo e rimandiamo appunto il discorso su Bologna, che merita uno spazio approfondito, viste le tante vostre mail. C'è giunta anche voce di una petizione popolare, di un possibile referendum contro il comune che vuole privatizzare le pappe dei bambini, quindi ne parleremo in modo più approfondito. Vi lasciamo ad Offshore e vi ricordiamo di leggerci sul blog e di riascoltare i podcast su radiomacete.org. Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.